Notiziario. Sacro cuore.
Voglio presentarle, a nome di tutta la comunità, questo gruppo di giovani che lei ha già avuto modo di conoscere nella convivialità svoltasi nei locali parrocchiali. Un momento vissuto subito dopo la fine del percorso di fede in preparazione alla cresima, per far conoscere da vicino la vita familiare della nostra comunità. È un gruppo che, nonostante il numero elevato, ha seguito con attenzione gli argomenti trattati dai relatori. Alla fine del corso possiamo affermare che questi giovani effettivamente sono pronti nel ricevere il sacramento della cresima, per ratificare il battesimo e inserirsi responsabilmente nella vita e nella missione della Chiesa. È nostra grande gioia di accompagnare con la preghiera uno di questi giovani che oggi, oltre alla cresima, riceverà anche gli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana, cioè il battesimo e la comunione. Lo Spirito Santo da oggi certamente condurrà questo giovane e tutti gli altri su nuove strade, che sono quelle della conoscenza e dell'amore di Dio. Per concludere, voglio ringraziare tutti i relatori che si sono impegnati per la loro formazione, e il ringraziamento si estende anche a quanti hanno collaborato a far sì che questa celebrazione fosse vissuta in un clima di fede e di preghiera. A lei, Don Marcello, vicario generale della nostra arcidiocesi, ed amico da sempre di questa comunità, vogliamo ringraziarla per la dedizione e la cura con cui conduce il suo ministero affidato nella chiesa che è in Salerno, Campagna, Acerno.
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato, tu scuoti le certezze che ingannano la vita, fonte di sapienza, scendi su di noi.
Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa, vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni.
Sono 36 ragazzi giovani che quest'oggi riceveranno il sacramento della confermazione. Vi è anche Enzo che chiede, come ci diceva Paolo, chiede di essere ammesso alla vita cristiana e quindi quest'oggi riceverà il sacramento del battesimo, della confermazione e della Eucaristia. Per cui adesso il celebrante Monsignor De Maio, insieme con Enzo, vive un dialogo di accoglienza di questo giovane.
Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita. Tu sai l'amore vero, sostegno nella prova, spirito d'amore, scendi su di noi.
Vieni Santo Spirito di sulla chiesa, vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù.
È certamente straordinario, non tanto un piuttosto alto numero di crisime, ma il fatto che un giovane questa mattina viene anche battezzato e fa anche la prima comunione. È straordinario nel senso positivo e vi indico almeno due aspetti di questa positività. Anzitutto che è una scelta libera, forte, consapevole. Allora per noi che siamo stati battezzati o il giorno della nascita o poco dopo, non è certo l'occasione per rimproverare i genitori, padrini o parroci del veloce battesimo ricevuto, ma accanto alla gratitudine per aver ricevuto così presto questo immenso dono, forse non è mai abbastanza presto per ricevere l'immenso dono della grazia di Dio, è l'occasione per chiederci se abbiamo confermato con la nostra libera adesione la fede ricevuta in dono. In dono dal parroco, in dono dai genitori, in dono certamente dal Signore, ma se abbiamo assunto e abbiamo accettato consapevolmente questo. La Chiesa ormai da alcuni anni organizza grossi incontri mondiali per le famiglie, sia 3 anni fa a Valencia, sia recentemente in Messico, ha insistito sul compito della famiglia di trasmettere la fede. Non sono certamente io a dire che non è vero, ma davvero mi chiedo insistentemente, e non ho trovato una risposta, se è vero che la famiglia ha l'incarico di trasmettere la fede, e perciò spero che oltre ai padrini ci siano i genitori e i familiari di questi giovani crismandi, mi chiedo davvero se la fede sia qualcosa che si possa trasmettere. Se per esempio per una persona come Francesco d'Assisi i genitori siano stati poi così decisivi per la sua adesione a Gesù Cristo, per la sua scoperta di Cristo nel crocifisso di San Damiano e nel Lebroso. Ecco, non è facile spaccare il capello su questi argomenti, ma credo che debba esserci una feconda collaborazione tra famiglia, parrocchia, magari anche la scuola, ma senza l'adesione intima mia, personale scoperta di Cristo, siamo in pieno anno paolino, pensiamo come San Paolo ha scoperto Cristo, tutto questo può diventare una fede, potremmo dire, di tradizione senza convinzione. Ma credo che l'aspetto più bello del celebrare questa mattina, oltre alle crisime, anche i sacramenti di iniziazione cristiana, appunto, battesimo e eucaristia, è l'occasione, a mio parere, per collegarci su un tema nevralgico che tratta San Paolo nella seconda lettura, il tema della libertà. Come compito per casa vi consiglierei non soltanto ai cresimanti ma un po' a tutti di approfondire la stupenda lettera di San Paolo ai Galati che tratta in maniera stupenda proprio il tema della libertà. Com'è importante il tema della libertà? Potremmo intitolare il Vangelo che abbiamo ascoltato liberati dalla malattia, liberati dal peccato, liberati dal demonio. Eppure vi dico sinceramente che a me interessa poco questa libertà. Credo che sia molto più importante una libertà per. Cosa devo fare della mia libertà? Ma forse sarebbe più esatto dire cosa devo e cosa voglio fare della mia vita. Ecco, qua è facile fronteggiare persone apatiche, persone spente, persone che non si attendono nulla dalla vita, e viceversa persone dinamiche, che potremmo definire anche riviste o anche ambiziose. C'è un'espressione che a me fa accapponare la pelle, non sono sicuro della mia pronuncia inglese, i cosiddetti self-made men, gli uomini che si fanno da soli,
gli uomini forti, gli uomini che sanno organizzarsi un destino magari anche da umili origini, perché mi fanno accapponare la pelle, perché al centro della vita cristiana c'è la libertà collegata con la verità. Allora il fatto che oggi Enzo riceve il battesimo significa che lui ci ricorda a tutti la verità nostra di battezzati, cioè di figli, una verità filiale. Siamo figli di Dio con il battesimo, siamo creature. Ecco, traduco tutto questo in maniera forse paradossale, ma vi comunico una cosa che pure accompagna spesso la mia riflessione, non dico la mia curiosità, ma certamente i miei interrogativi. Certamente Gesù, e lo dice in maniera chiara il Vangelo di oggi, è venuto a portare la vita, è venuto a portare la salute. Il messaggio dei vescovi italiani per la prossima giornata del malato è educare alla vita e alla salute. E Gesù è venuto a portare la vita e la salute. Il Vangelo di oggi è chiarissimo, c'è poco da discutere su questo. Eppure dov'è il mio interrogativo? Quando Dio nella storia della salvezza ha bisogno, passatemi la battuta, di far nascere un bambino, pensiamo a Isacco da Abramo, pensiamo a Samuele, pensiamo a Sansone, pensiamo a Giovanni Battista, Dio si rivolge sempre o quasi sempre a coppie totalmente inadatte, a coppie sterili. E in qualche modo la sterilità è una malattia che tra l'altro affligge anche oggi tante coppie. Come mai Dio si rivolge a coppie quanto mai inadatte per la vita? Beh, probabilmente per farci capire che non siamo gli autori della vita, che non siamo i padroni della vita, che Lui è la vita e dona la vita, che la vita non me la sono data da sola, non me l'hanno dato semplicemente i miei genitori, ma mi viene da Dio, il prologo di San Giovanni, coloro i quali non da carne, non da sangue, ma da Dio sono stati generati. È la realtà del battesimo, ma anche della vita nel senso globale del termine. Ma io mi confido che la cosa che più mi colpisce però, Dio che è la vita, Dio che è venuto perché noi possiamo avere la vita in abbondanza, lo dice il Vangelo secondo San Giovanni al capitolo 10, sembra incredibilmente, passatemi la frase, mescolato con la morte. Se c'è un mistero del Vangelo, un episodio del Vangelo in cui la vita sembra trionfare, e quindi l'importanza della difesa della vita fin dal seno materno, è quando la Vergine Maria va a trovare Elisabetta. Lì c'è la vita, due donne in attesa di un bambino, e di quali bambini? Gesù e San Giovanni. C'è il trionfo della carità, la Vergine Maria che va a aiutare Elisabetta. Pure vi confido che quando rifletto su questa famosissima pagina del Vangelo, mi assale sempre lo stesso pensiero, non so se è una tentazione o un meccanismo psicologico. Questi due bambini, prima ancora di nascere, già sappiamo che uno verrà decapitato e l'altro verrà crocifisso, e Dio già lo sapeva prima. Oppure pensiamo ai due più grandi apostoli che ha avuto la Chiesa, i primi due grandi apostoli, Pietro e Paolo, uno crocifisso e l'altro decapitato. Sembra davvero questa mescolanza tra Dio e la morte. Cosa vuol dire tutto questo? Credo che significhi che Dio è venuto a darci una vita, non una vita qualsiasi, una vita pasquale, una vita che nasce dal suo sacrificio di croce. In altre parole, la salute e la vita non sono i valori più grandi, la libertà non è il valore più grande. La libertà mi è data perché io liberamente mi doni. La vita mi è data non perché la metta come un talento sottoterra da conservare, ma perché la spenda per gli altri. Io sono liberato, la seconda lettura di oggi, perché mi faccia servo degli altri. Allora, e mi avvio alla conclusione, ecco la grandezza dello Spirito Santo che oggi vi è donato. Ci dice il profeta Ezechiele che lo Spirito Santo significa Gesù medico che viene a darci un cuore nuovo. Cosa vuol dire un cuore nuovo? In base anche al Vangelo di oggi, che ognuno di noi è ferito, ognuno di noi si porta delle ferite. Lo Spirito Santo viene a guarire queste ferite, viene a darci un cuore nuovo, viene a fare in modo che queste nostre ferite non ci blocchino, non diventino piaghe purulente, ma diventino feritoie, perché la grazia, la luce, l'amore, la gioia di Dio possa passare nei nostri corpi e nei nostri cuori. Se abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, tutta la città era riunita davanti alla porta, è una frase grandiosa, tutta la città era riunita davanti alla porta dove stava Gesù, alla porta di Pietro, potremmo dire alla porta della chiesa, alla porta della parrocchia. A questa parrocchia, a questa chiesa, a questa comunità parrocchiale, voi avete bussato a questa porta, perciò state qui. Verrebbe da dire la frase del grande Giovanni Paolo II, spalancate le porte a Cristo. Ecco, il mio augurio che voi, bussando alla porta di questa parrocchia, e abbiate trovato la luce di Gesù medico che viene a curare le vostre ferite, siate a voi stessi presenti in questa chiesa, in questa comunità, in questa famiglia, come state definite giustamente all'inizio, perché anche voi siate accoglienti verso le persone che vengono, verso le persone che portano le loro ferite. Allora, sinteticamente, credo che l'immagine più bella sulla vita e sulla salute ce la dia San Pio da Pietralcina, che ha speso la sua vita certamente per curare la malattia del corpo, il grande ospedale di San Giovanni Rotondo. Ma Padre Pio da Pietralcina è venuto soprattutto a guarire le ferite dell'anima, il peccato. Quanta gente lui ha donato la misericordia nel sacramento della confessione. Ma soprattutto San Pio da Pietralcina mi fa capire che la salute non è il valore più grande, perché, perdonatemi la battuta, Gesù gli rovinò la salute mettendogli le varie piaghe alle mani, ai piedi, al costato, come Francesco d'Assisi. Ecco, attraverso le piaghe noi siamo guariti. Non è allora come per San Pio da Pietralcina, come per Francesco d'Assisi, come per la sofferenza di Giovanni Paolo II, la salute è il valore più grande, ma invece di piegarci sulle nostre ferite, curvarci sulle ferite altrui per portare speranza, luce, consolazione.
Tu fonte di unità, rinnova la tua chiesa, illumina le menti, dai pace al nostro mondo. O consolatore, scendi su di noi.
Vieni Santo Spirito di Santo Spirito di come vento soffia sulla chiesa. Vieni come
Notiziario. Sacro cuore.